Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi sarà salvato? C'è un giudizio. Tutta la vita vale nulla alla luce dell'eternità. È un vapore che dura un attimo. Chi sarà salvato? Allora, in Luca 13 leggiamo: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. In base a quel brano, quando cercheranno? Quando la morte è già chiusa, dopo la morte, e non potranno. Quindi sforzatevi. Allora è un'esortazione che Gesù ci dà, che ognuno deve capire che la salvezza è la cosa più importante e deve sforzarci finché c'è tempo. Gesù comanda tutti più volte: venite a me per la salvezza. Ci comanda, è un imperativo. Gesù e anche gli apostoli, seguendo i suoi ordini, sono andati in giro e tuttora comandando alle persone: ravvedetevi, credete in Gesù, ravvedetevi dalla vostra vita che vivete ognuno per conto suo. Sembra chiaro che dobbiamo raggiungere la salvezza. E da un certo punto di vista dobbiamo. Però nella Bibbia Dio ci rivela, dietro le quinte, quello che l'uomo non vedrebbe mai solo per conto suo, dalla sua esperienza. E Dio ci rivela una meravigliosa e stupenda verità. E vogliamo studiare stasera quella verità. Una realtà divina che l'uomo non saprebbe mai per conto suo, se non ci fosse Dio ad avercelo rivelato. Allora, Filippesi capitolo 1. Filippesi capitolo 1. E il versetto che vogliamo avere è versetto 6, ma vogliamo iniziare con versetto 1. Filippesi capitolo 1, e iniziamo versetto 1. Paolo e Timoteo, servi, o veramente la parola vera, tradotto bene, quale sarebbe? Schiavi di Gesù Cristo. Ma che schiavi tu, avere Cristo come padrone e re. Perché prima eravamo schiavi del peccato. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a chi? A tutti i santi in Cristo Gesù, che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti. Per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, e questo essendo convinto è una parola fortissima nel greco, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E stasera vogliamo considerare quel versetto. Vogliamo considerare versetto 6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Colui che ha cominciato un'opera buona. Che cos'è questa opera buona? Chi è colui? Cos'è questo la porterà a compimento? Cos'è il giorno di Cristo? Sono domande importanti, perché devo valutare cosa vuol dire tutto questo. Credo di sapere, ma è troppo importante di solo credere a sapere. Quando si tratta delle parole di Dio, non voglio, ma credo che voglia dire questo. Quello è come avere uno con una grave malattia, e avere la medicina con istruzioni, e dire, ma credo che voglia dire di fare così. No, lì bisogna leggere e rileggere, no, io voglio capire per sicuro, e poi do la medicina giusta. Allora, la buona opera è la salvezza. La buona opera, l'opera buona è la salvezza. Vivificare, giustificare, far nascere come figlio. è stato Dio, colui, non sta parlando a loro, colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento. Cos'è questo? Trovate con me, siamo in Filippesi, andate indietro, 3 pagine, Efesini 1, e leggo da 3 a 7, Efesini 1, da 3 a 7, e leggiamo dall'inizio di quest'opera buona. Benedetto sia Dio e Padre lo Signore nostro Gesù Cristo, anche qui sta scrivendo ai santi, quindi ai credenti, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Tu che hai Cristo, in base a quello che hai appena letto, quante benedizioni spirituali hai? È scritto lì. Benedetto sia Dio, Padre Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con, che cosa? Ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, e tutte le benedizioni sono in Cristo, allorché in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. E perché tutto questo? All'ode della gloria e della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui, in Cristo il figlio, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Mi fermo lì. Versetto 4. A che cosa ci ha eletti? In Cristo, in Lui, Dio Padre ci ha eletti quando? Prima della fondazione del mondo. Allora ricordate, stiamo parlando, qui c'è tempo. Il mondo è stato creato, finirà qua. Qui c'è l'inizio del tempo. Prima della fondazione del mondo, Dio aveva già eletto le persone che voleva salvare. A che cosa ha eletto loro? Lì versetto 4. A quale fine? Affinché fossimo santi e irreprensibili dove? E dove Dio? Davanti a Lui e dove Dio? Dio non è sulla terra nel senso pieno, è qui, ma non nel senso qui. Non davanti a Lui, dove è Dio? In cielo, per l'eternità. Qui c'è il tempo, qui c'è la vita sul mondo. Prima di aver creato il mondo, Dio aveva scelto delle persone che avrebbe creato per salvare a un'eternità nella sua presenza. E come saranno per tutta l'eternità? Come saranno? Saranno santi e immacolati, santi e irreprensibili. E in quale condizione si troveranno davanti a Dio per tutta l'eternità? È scritto lì, l'ultima parola, l'ultimo due. Nell'amore. L'amore di chi? L'amore di Dio. Per tutta l'eternità. Prima di aver creato il mondo, Dio ha scelto di fare l'impossibile, salvare i peccatori, per farli essere santi e irreprensibili nella sua presenza per tutta l'eternità. E il mondo è solo il palco sulla quale inizi i primi passi concreti di questo lavoro che aveva già deciso di fare. E poi, lì dice, in 5, avendoci predestinati all'adozione di figli, per mezzo di Gesù Cristo, a se stesso. Allora, l'adozione di figli succede dove? Qui c'è l'eternità passata, la scelta, la lezione. E lì ci ha predestinati di adottarci a figli dove? Guardate qui, e faccio... Qui c'è l'eternità passata, la scelta di Dio. Qui c'è il palco della vita qui, dove uno viene adottato come figlio, nella nuova nascita, e qui c'è la conclusione di vivere nella presenza di Dio sempre, nel suo amore, essendo santi e irreprensibili, come figli che vivono proprio con Lui. Quindi questa vita è il punto in cui Dio apre gli occhi di un cieco, lo salva, lo fa diventare un suo figlio, e lo prepara santificandolo con le prove affinché arriverà davanti a Dio santo e irreprensibile per vivere per sempre davanti a Dio nell'amore. se noi guardiamo a questo, e poi torniamo a Filippesi, e leggiamo, essendo convinti di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento. Chi ha cominciato l'opera della salvezza? E poi, quando ha cominciato l'opera della salvezza? Se tu hai Cristo, vuol dire che Dio ha gestito i tuoi bis nonni a sposarsi. Perché dovevi nascere tu. E ha gestito tutto. Ha mandato, nel mio caso, una donna dall'Albania in Italia, e ha conosciuto un altro albanese, e si sono sposati, hanno avuto figli, e poi la figlia è andata in America. Ha conosciuto un italiano. Quelli erano i miei nonni. E allora, mio nonno della stirpe italiana ha conosciuto una donna albanese in America, si sono sposati, e quello e hanno avuto un figlio che era mio papà. Similmente dall'Inghilterra e dalla Svizzera sono andate le persone in America, si sono sposati, hanno avuto una figlia, che era mia bisnonna, quello di cui avete sentito, e così via. No, lei non era solo svizzera, ma da parte del papà di mia mamma, lei da mamma di mia mamma, sono inglesi, svizzeri, e solo sono, e poi alla fine sono nato io. E Dio ha gestito tutte quelle persone che devo essere chi sono. Perché aveva scelto, prima della creazione del mondo, ciascuno chi avrebbe salvato. Allora, chi ha cominciato quest'opera buona? Dio. Quando ha cominciato? Prima della creazione del mondo. Ci sarebbero tanti versetti, alcuni guardiamo insieme, alcuni leggo per tempo. Giovanni 6,44, questo è uno importante. Giovanni 6,44. Gesù dichiara una cosa grande. E dice, nessuno può venire a me. Prima aveva detto, venite a me. Adesso dice, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E chi è che il Padre attira? Perché l'uomo non vuole Dio. Non vuole Dio. Nessuno vuole Dio. Nessuno cerca Dio. Quale brano dice che nessuno cerca Dio? Romani, capitolo? Romani, capitolo? 3, versetto? 10. Versetto 10 dice nessuno cerca Dio. Cosa vuol dire di me e di te? Che di natura non cercavamo Dio. Però poi Dio ha cominciato a cercare me, ha cominciato a operare il mio cuore, che cominciavo a vedere una luce che non vedevo prima, e ho cominciato a volere sapere di questa luce. Io ho cominciato a voler sapere. Io. Perché io ho cominciato a voler sapere? Perché Dio mi stava attirando. Io non sapevo quello. E poi cosa è successo? Ho visto. Ho ascoltato. Però poi ho detto, sì, ma io sono una buona persona. E poi cosa ha fatto Dio? Giovanni 16. Leggiamo da 6 a 10. Giovanni 16. Da 6 a 10. E la notte prima di andare alla croce, Gesù, è già la sera dove sarà arrestato Gesù. E nota, lui sta per lasciare i suoi discepoli che sono molti, molto tristi. E Gesù dice, da 5, ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Tuttavia, io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se ne vado, io ve lo manderò. Consolatore è un nome biblico per lo Spirito Santo. Quindi è buono che io vado in cielo, perché allora quando vado in cielo vi manderò lo Spirito Santo sulla terra, in corpo di uomo, Gesù era in un posto alla volta. ma lo Spirito Santo è solo Spirito, può essere ovunque. E Gesù dice, è molto meglio che me ne vado, perché poi mando lo Spirito che sarà con ciascuno di voi ovunque siete. E cosa farà lo Spirito Santo? Versetto 8, e quando sarà venuto? Egli convincerà il mondo del peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Che giustizia, quindi Gesù è risuscitato, è Dio fatto forma di uomo. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Cioè Dio ha già giudicato Satana e giudicherà tutti gli uomini che non crederanno in Gesù. Pensando a questo, io non cercavo Dio. E Dio ha cominciato ad attirarmi. E così ho cominciato ad ascoltare. Ma come voi, all'inizio ascoltavo. Non è che mi colpiva. E poi lo Spirito Santo mi ha cominciato a convincere del mio peccato, che prima non vedevo, della giustizia che non avevo, e del giudizio che mi aspettava. E capivo che quella giustizia che non avevo io, avevo Cristo e me lo offriva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi ha iniziato un'opera buona in noi? Chi ha iniziato un'opera buona in noi? Vi leggo io. Il ravvedimento da dove vieni? Alla fine di Atti 11, Pietro è andato a predicare in casa di Cornelio che non era giudeo. E i giudei erano scandalizzati. Oh, come mai che si è andato a parlare di Gesù con uno che non era giudeo? Perché era all'inizio. Credevano che fosse solo per i giudei. Grazie a Dio non è per solo i giudei. Che almeno io sarei escluso, credo tutti voi. E hanno capito, no, Dio ha salvato anche i non giudei. Allora, la salvezza è per chiunque? Sì, è per chiunque. Udito queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio, dicendo, Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Dio ha concesso il ravvedimento. Qualcuno sa dirmi a memoria Efesini 2, 8 e 9? Siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, affinché nessuno se ne vanti. E la fede è un dono di Dio. Il ravvedimento. Allora, se tu non hai quello, cosa devi fare? Devi dire, Signore, salvami, e ti assicuro, se tu chiedi Dio di cuore, Lui ti salverà, ti darà il dono della fede e del ravvedimento. Chiunque chiedi a Dio di cuore, scoprirà che Dio gli darà quello. Giovanni 1,13 dice che chi viene salvato nasce, e non nascono di sangue, non nascono di volontà di Dio, non nascono di volontà di uomo o sangue o volontà della carne, nascono da Dio, nascono spiritualmente da Dio, e non nascite che Dio compia, solo Dio. Allora, la domanda, tornando al nostro brano, quando dice, essendo convinti di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Colui che ha cominciato una buona opera in voi la porterà fino a compimento al giorno di Cristo. Che vuol dire? Dio porterà a compimento. E cosa vuol dire questo? In greco, porterà a compimento è un verbo unico. Compierà con futuro. In italiano è buono dire porterà a compimento. E questo vuol dire, ricordate sulla croce quando Gesù ha detto è compiuto? Allora, questa è quella parola con una preposizione allagato che è ancora più forte. Anche se era già fortissimo quello. È una parola fortissima. E viene tradotto compiere. Paolo dice ai Galati, in Galati 3:3, siete così insensati che avendo cominciato nello spirito vorreste finire nella carne e finire questa parola. Vorreste portare a compimento nella carne? Voi avete iniziato la salvezza per mezzo dell'opera di Dio in voi. E loro adesso cercavano di ma forse dobbiamo noi arrivarci l'ultimo pezzo per forza nostra. E lui dice, scusa, ma avete iniziato come dono di Dio? Pensate di compiere la salvezza voi nella carne? Lui dice ai Galati, no. Infatti quello si abbina con quello che stiamo leggendo stasera. Primo Pietro 5:9, importante, vediamo quello per un attimo. Primo Pietro 5, versetto 9, che delle volte la vita contiene sofferenze, contiene prove, fuochi difficili da sopportare. Primo Pietro, capitolo 5, leggo dal versetto 5. Dal versetto 5. Voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di che cosa? Versetto 5. Rivestitevi di umiltà. E perché? Primo Pietro 5. 5:5. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri in mezzo al versetto e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E voglio dirvi una cosa. Dio è Dio. E tu non vuoi che Dio resiste contro di te. Tu non vuoi quello. Perché nessuno riesce a vincere quando è Dio che resiste. E chi è che Dio resiste? I superbi. Ma cosa fa Dio agli umili? Dà grazia. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a tempo opportuno, che lui sa, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Satana non può togliere la salvezza, ma può veramente far cadere ed inciampare e creare danno che dura anni. E cerca, si serve maggiormente di pensieri falsi e persone. Resistetegli come? Come si resiste Satana? Stando fermi nella fede, non guardando a Satana, ma guardando più a Cristo, fede in Cristo, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Questa è la stessa parola. La stessa parola. Le stesse sofferenze che hai tu si compiono anche nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quello che stai subendo è normale. Non è una cosa nuova. Non è una cosa tua, è una cosa molto comune fra tutti i veri fratelli credenti in tutto il mondo. E quindi pazienza, questo fa parte dell'opera di Dio in voi. E come sappiamo quello? Primo Pietro, capitolo 1. Primo Pietro 1, andate indietro due pagine. Capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per che cosa? Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, che dov'è è conservata nei cieli per voi. E voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza, che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioiete, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Cioè, dice che c'è gioia in mezzo alle prove, perché la gioia, a motivo di questo voi gioite, a motivo di che cosa? Quello che avevo appena letto, a motivo del fatto che abbiamo un'eredità conservata per noi, e noi siamo custoditi. E avendo questo possiamo gioire, nonostante le prove, che siamo afflitti da varie prove. E perché ci sono prove? Perché Dio permette prove, versetto 7. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria quando? Nella rivelazione di Gesù Cristo, cioè quando Gesù ritorna. E sapendo tutto questo, cosa produce nel nostro cuore? Versetto 8. Che, parlando di Cristo, pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. E ci fermiamo lì? Ma che bel parentesi. Che bella parentesi, la vita è fatta di prove, servono per purificare la fede, che risulterà a lode, gloria e onore quando vedremo Gesù. Allora io dico, Signore, non mi piacciono le prove, ma ben vengono, perché voglio quel risultato. Voglio quel risultato. Dio sta compendo, portando a compimento la buona opera, l'opera buona che Egli ha iniziato in noi nel salvarci. Allora, alla luce di tutto questo, avendo visto le parole, considerato, vuol dire in modo categorico questo, che sarà Dio a portare avanti la salvezza. Perché Dio fa tutto quello che inizia a fare. Trovate Isaia 55. Isaia 55. Dio fa tutto quello che ha stabilito di fare. E nulla ostacola Dio. Isaia 55, versetto 8 ad 11. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Mi fermo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Non dobbiamo noi cercare di capire, ma perché Dio fa questo, perché Dio fa quello? I nostri pensieri sono umani, i pensieri di Dio sono eterni. Non posso capire perché Dio fa quello che fa, ma io posso inginocchiarmi e sapere che Dio è Dio e non sbaglia. E infatti lui dice, 10, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, è Dio che parla, uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Nessuno può ostacolare Dio in quello che dice. Anche se cercano, gli uomini cercano, negano Dio, combattono contro Dio, cercano di distruggere la Bibbia. Quante volte la Bibbia è stata distrutta e mai hanno potuto distruggere? In tutta la storia, in Italia, in tutta Europa, in Nord Africa, in tutto il mondo, gli uomini hanno cercato di distruggere la parola di Dio. È stato un libro bruciato, nascosto, ma sempre Dio ha tenuto. Non hanno mai potuto, perché parla di Gesù Cristo. Gesù dice in Giovanni, vi leggo io 10:27. Ascoltate questo. Chi è una pecora o chi vorrebbe essere una pecora? Una pecora di Gesù, un figlio di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Risconoscono la voce del buon pastore. Io le conosco. C'è un rapporto intimo personale ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non pereranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Perché prima diceva nessuno può rapirle dalla mia mano. E poi dice, nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E poi dice, ed io e il Padre siamo uno. Stessa cosa. Essendo convinti di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Che cos'è il giorno di Cristo Gesù? Che viene descritto nella Bibbia anche con quel giorno e anche il giorno del Signore, che Gesù è il Signore. È il giorno in cui Gesù Cristo ritornerà alla terra per giudicare tutti. Secondo Pietro, trovate secondo Pietro che parla del giorno del Signore. il Signore Gesù Cristo, e spiega che cos'è. Secondo Pietro capitolo 3, e leggo dal versetto 5, leggo dal versetto 3. Prima di tutto dovete sapere questo. Questo è secondo Pietro capitolo 3. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono lamentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Mi fermo per spiegare quello. Ci sono persone che quando tu gli parli di Dio che tornerà alla terra per giudicare, loro dicono: ma dov'è questa promessa che la sua verrà? Ma da quando il mondo è mondo, le cose vanno avanti, non c'è questo Dio che giudica il mondo. E loro ridono, sono schernitori. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola, la parola di Dio, per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della predizione degli uomini empi. Ora, carissimi, non vi sia celato quest'ultima unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, il giorno del Signore, eccolo, vedete quella parola, il giorno del Signore, il giorno di Cristo, verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno, consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché, visto che dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste noi, voi, essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. Allora mi fermo lì. Ma la cosa da notare è il giorno del Signore. Ci sono tanti altri brani che parlano del Signore. C'è uno in Gioele: ame per quel giorno, perché il giorno del Signore è vicino. Sì, verrà una distruzione dall'Onnipotente. Un altro in Gioele 2: suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Perché è chiamato terribile? Perché quando arriva quel giorno, nessuno può più ravvedersi. Sarà la porta chiusa. Sarà il momento del giudizio e sarà troppo tardi. In Giuda leggiamo degli angeli malvagi: Dio ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne per il giudizio del gran giorno. Gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. E poi, Primo Tessalonicesi: perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, non ci sarà neanche preavviso. Dice che gli uomini saranno lì facendo le cose normali, lavorando, dormendo, giocando, litigando, divertendosi, e arriverà senza preavviso. E quindi è importante essere pronti. Se noi sappiamo tutto questo, cosa cambia per noi? Cambia tantissimo. La Bibbia insegna che chi è un figlio di Dio deve impegnarsi ad avere il frutto di essere un figlio di Dio. Tuttavia il saldo fondamentale di Dio rimane fermo avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono i suoi. Ma l'altro lato? Si ritraga dall'iniquità, smette di camminare al peccato, chiunque nomina il nome di Cristo. Chiunque dice Gesù è il mio Signore Salvatore, allora non cammina più nella vecchia vita di peccato. Dobbiamo impegnarci in quello. Primo Giovanni, che stiamo sentendo le domeniche, sta parlando del fatto che chi continua a vivere nel peccato non ha mai conosciuto Cristo. Chi vive continuando a vivere nel peccato può dire di avere Cristo, ma non ha Cristo. Quindi, un credente deve camminare in santità. Eppure, noi sappiamo che pur camminando in santità cadiamo. Che non è la stessa cosa che camminare nel peccato. Stiamo parlando di cadere nel peccato, non di camminare. E la Bibbia dice, se camminiamo nella luce, come Egli nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Cristo Gesù. Questo è 1 Giovanni 1, se volete trovare. Concludiamo con questo. 1 Giovanni, alla fine della Bibbia, capitolo 1. E sto leggendo dal versetto 7. E questo è molto importante per mettere insieme le verità che abbiamo visto stasera. Versetto 7. Se camminiamo nella luce, come Gesù, Egli è nella luce, abbiamo comunione con gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo, pur essendo figli di Dio, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ogni credente, vero, cerca di camminare in santità. Chi non cerca non è ancora salvato. Ma ogni credente sa che sbaglia, sa che cade nel peccato. E questo lo aggrava tantissimo. E perciò ogni credente, vero, in certi momenti dove vede quanto ancora cade e odia il suo peccato, comincia ad essere scoraggiato e anche dubitare la salvezza. E dice, non ce la faccio, non ce la faccio, continuo a cadere. In quel momento, bisogna ricordare la verità, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, egli la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Noi non siamo arrivati alla salvezza, perché siamo stati bravi. Certo, quando Dio ha iniziato un'opera, abbiamo dovuto sforzarci, abbiamo dovuto cercare, abbiamo dovuto correre verso Cristo. Se no, non si arriva alla salvezza. Ma è perché Egli ha iniziato una buona opera. E arriviamo perché Egli ci dà la forza. Perché Egli ci convince del peccato, giustizia e giudizio. Perché Egli ci attira. E quando stiamo nel cammino, il motivo per cui continuiamo nel cammino è perché Dio ci tiene in piedi. Fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. E allora quando arriveremo davanti a Dio, santi ed irreprensibili, nessuno potrebbe dire mai, ah, mi sono impegnato bene, ce l'ho fatto. Tutti diranno, ci sono qui per grazia. Tu hai iniziato nell'eternità passato, tu mi hai attirato, tu mi hai vivificato, tu mi hai tenuto quando sono caduto mille volte, mi hai fatto rialzare e tu mi hai portato fino a qua. E tutta la gloria va a Dio. Quindi ad ogni credente, figlio di Dio, dico, non guarda te stesso, guarda a Cristo e ricordati che Dio, che ha iniziato una buona opera in te, la porterà a compimento, dà la gloria a Dio. Allora, ognuno che non ha ancora Dio, dico, cerca Dio, sapendo che non arriverai nella tua forza. Ma se tu cerchi Dio, arriverai, perché sarà stato Dio a darti quel cuore. Quindi tu cerca Dio con tutto il tuo cuore. E le tue forze non basteranno, ma non sarà la tua forza. Sarà la forza di Dio a farti arrivare e restare fino a quel grande giorno. Grazie a Dio, arriveremo davanti a Dio, santi e irreprensibili. Non perché siamo noi bravi, ma perché Dio completerà la sua opera. Preghiamo. Oh Signore, e per grazia tanti, tanti possiamo dire, oh Padre, noi ti lodiamo per il tuo piano perfetto di salvare uomini che non volevano essere salvati. Il tuo piano perfetto di prendere dei morti e dare a loro la vita e farli diventare santi davanti a te. E non abbiamo mica compreso che è la minima parte, però quello che comprendiamo è che, certo, noi abbiamo dubbi ogni volta che guardiamo noi stessi con onestà, ma abbiamo pace ogni volta che guardiamo a te. È il posto giusto di guardare a te. Ti ringrazio che tu hai iniziato una buona opera. E ti lodo e ti ringrazio che tu stai portando a compimento e tu porterai a pieno compimento la tua opera buona in tutti i tuoi figli. Questo è la mia preghiera, di ringraziarti per questa opera. Padre, so che hai ancora altre persone da salvare se Gesù non ritorna subito, e ti prego di aprire gli occhi dei ciechi, di attirare, di convincere del tuo peccato, di giustizia e di giudizio, affinché anche altri possano riconoscere la salvezza in Gesù Cristo. Noi aspettiamo il ritorno di Cristo. Tanti negano, tanti ridono, tanti scherniscono, ma Gesù Cristo ritornerà e giudicherà tutti. Allora, grazie per il privilegio di essere iscritto nel libro della vita, e fa sì questo privilegio possa raggiungere altri. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.